tutte e tutti. E devo fare una piccola premessa questa sera, ma non è una premessa, è un augurio. Il mio augurio è che la notte appena passata, quella tra giovedì e venerdì, abbiate tutti dormito bene, quindi quest'ultima notte, e che la giornata di oggi non sia stata troppo pesante, perché pensando al percorso che abbiamo fatto fino adesso, oggi è la lezione più dura e più difficile, quindi preparatevi. Dico ufficialmente che se qualcuno di noi dopo 5-10 minuti si addormenta, lo lasciamo riposare e gli vogliamo tanto bene. Capitasse anche a colui che sta parlando, se mi vedete a un certo punto che crollo addormentato, tranquilli, spegnete il riscaldamento e le luci, lasciatemi qua, perché c'è una durezza oggi che è un po' particolare. Io vi ho avvertito, se poi voi rimanete qua è a vostro rischio e pericolo. Però oltre all'avvertimento e soprattutto la preghiera, per cui faremo una particolare preghiera allo Spirito per iniziare questo cammino. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Io dico, voi ripetete. Discendi Santo Spirito. Le nostre menti illumina. Del cielo la grazia donaci. Tu creatore degli uomini. Leggo quindi il testo che ci farà penare stasera o patire. D'altronde siamo in quaresima, quindi perché sta qui a frignare, è tutto giusto così. Il testo è Marco, capitolo 2, versetti dal 18 al 28. Leggo. Ora, i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Si recarono allora da Gesù e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro: possono forse digiunare gli invitati a notte quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare, ma verranno i giorni in cui sarà loro tolto lo sposo e allora digiuneranno. Nessuno cuce una coppa di panno grezzo su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo squarcia il vecchio e si forma uno strappo peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi. In giorno di sabato Gesù passava per i campi di grano e i discepoli camminando cominciarono a strappare le spighe. I farisei gli dissero: vedi, perché essi fanno di sabato quello che non è permesso? Ma egli rispose loro: non avete mai letto che cosa fece Davide quando si trovò nel bisogno ed ebbe fame, lui e i suoi compagni? Come entrò nella casa di Dio sotto il sommo sacerdote Abiatar e mangiò i pani dell'offerta che soltanto i sacerdoti è lecito mangiare, e ne diede anche ai suoi compagni, e diceva loro: il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il Figlio dell'uomo è Signore anche del sabato. Bene, mettiamo i denti, senza romperceli si spera, in questa, nella durezza di questo Vangelo. E guardate che subito il versetto 18 ci fa capire che tira una brutta aria. Perché? Cosa c'è scritto nel versetto 18? Ci sono tre categorie di persone: i discepoli di Giovanni Battista, i farisei e i discepoli di Gesù. Ora, noi siamo abituati, quando leggiamo il Vangelo, è una ma sta tra Gesù e tutti gli altri, perché i discepoli di Giovanni Battista e i farisei sono accomunati, stanno tutti facendo un digiuno. È solo Gesù che fa eccezione, e quindi i suoi discepoli, che non digiunano, e quindi stupisce. Ma perché? Ma perché non digiunano? Ma perché non fa come tutti gli altri? Ecco, questa è la prima spia. Gesù, si dice in teologia, è singolare, è unico. Tutti gli altri, buoni o cattivi che siano, gli sono diversi, o meglio, lui è diverso da buoni e cattivi. La teniamo come virtù, questa intuizione. Insieme a un'altra cosa invece più semplice, più didattica, che vi sottolineo, ritornerà per tutto il brano, Già la volta scorsa, già due volte fa, vi pregavo di fare attenzione a un tema che stava sempre più prendendo il largo, che era il tema della folla. Gesù in questo momento, in questo brano di oggi non è citato esplicitamente e sarà fra due brani che vedremo la rilevanza di questo tema, però è da un po' che noi vediamo che Gesù è seguito da grande folla, perché ha un grande, sta generando un entusiasmo incontenibile. E quindi anche adesso lo segnalo, non ci interessa oggi, ma ci interesserà poi. Ma c'è un secondo tema che sta attraversando il Vangelo, invece questo oggi ci riguarderà tanto. Ricordate, per chi era presente, che cosa diceva il brano della volta scorsa, qual era il tema? Ricordate cosa diceva il Vangelo di venerdì scorso? Levi, la chiamata di Levi e il pranzo coi peccatori. Questo grande scandalo di Gesù che mangia con i peccatori, con i pubblicani. Ricordate che avevo usato una parola molto forte. Mangiare con i pubblicani sarebbe un po' come per noi dire mangiare con mafiosi e camorristi. Gesù che mangia con mafiosi e camorristi, che orrore. Ecco, attenzione, perché il mangiare, col brano della volta scorsa, diventa uno dei temi dominanti del Vangelo. Infatti il problema qua è di nuovo sul mangiare. Questo benedetto Gesù che primo mangia con tutti e poi sembra che continui a mangiare. Sapete che un insulto che il Vangelo riporta dato a Gesù è: questo qui è un mangione e un beone. Io sinceramente, lo dicono anche gli studi storici, pensando un po' alla vita che ha fatto Gesù, non è che abbia avuto gran tempo di farsi banchetti luculliani, ma interessante questa cosa qui, mangione e beone. Gesù è uno che mangia. E gli dico, ma perché? Attenzione che la risposta di Gesù ci fa toccare già un picco di difficoltà, ma personale, del Vangelo di oggi. Perché la risposta di Gesù è così: ma certo che i miei discepoli mangiano, perché il digiuno, che è una realtà che ha molti significati, stratificata, non può essere non c'è. C'è, ma non c'è. Ma allora noi in questo momento siamo in digiuno per certi versi, sì, e nella festa per altri versi. Ma usciamo dal teologico fondamentale, andiamo sul teologico spirituale per ciascuno di noi, per me, per te. Per te in questo momento Gesù dov'è? È con te? Allora è festa. È lontano, allora devi digiunare. Dov'è per te Gesù? Ora, qui. Già ci potremmo fermare e si apre lo spazio della preghiera, perché non è solamente un problema teologico in senso debole, è un problema teologico spirituale in senso forte. Oggi per te dove è stato Gesù? Lontano o vicino? Se lontano devi digiunare, se vicino puoi festeggiare. Quanti delle nostre tristezze o delle nostre gioie sono legate a questo senso di presenza o di assenza? Io sono fatto un bel circolino al versetto 22 e al versetto 26, perché Gesù, parlando di nuovo di questa cosa difficilmente inquadrabile che è la sua presenza, a un certo punto, versetto 22, parla di vino. Nessuno versa vino nuovo in odri vecchi. E al versetto 26, adesso ometto tutta la questione complessa di cosa fece Davide e del sommo sacerdote Abiatar, se qualcuno è interessato è 1 Samuele 21 seguenti, questo episodio dell'Antico Testamento, però se mi fermo su quello va via tutta questa lezione anche la prossima, quindi ometto questo punto e poi uno può andare a prendersi, a rileggere, se ha più la Bibbia può già farlo stasera. E poi Gesù parla di pane. I pani dell'offerta. Quindi in questo brano di Vangelo si parla di vino, si parla di pane. Cosa vi viene in mente quando si parla di vino, si parla di pane? L'Eucaristia. Ecco che torniamo di nuovo sul mangiare. L'Eucaristia. Questa questione che non ci lascerà più dello scandalo di Gesù nel suo modo di mangiare. E mangia con i pubblicani, e mangia sempre, non fa digiuno. Attenzione che è uno scandalo che si ripercuoterà per tutta la storia del cristianesimo. Da questo punto di vista, io vi assicuro che la scandalosità, la problematica, la difficoltà riguardante la sessualità nel Vangelo è un gioco da ragazzi, da bambini, rispetto alla problematicità, lo scandalo, la difficoltà riguardante il mangiare. È che noi non siamo più abituati a cogliere questa cosa, ma se guardiamo un attimo non tornano i conti, non... questa roba qui che è la, la che il cuore del cristianesimo sia legato, scusate, che il cuore di una fede, di una religione sia legato al mangiare, ma in effetti chi ha i capelli un pochino grigi questa cosa dovrebbe ricordarla anche per esperienza personale. Ci sono stati secoli e secoli di splendide catechiste che hanno insegnato a non toccare coi denti l'ostia consacrata, perché è mancanza di rispetto, che è, io voglio un bene infinito a queste stuole di catechiste e di catechisti che per secoli hanno formato, perché uno dice, ma se quello è il corpo di Cristo, che battono il granocchio, ma siamo impazziti. Per cui erano tutte quelle cose strane che si toglieva in bocca, poi ti si attacca il palato. Io, che non ho proprio i capelli grigissimi, ricordo ancora strane metodologie di usare l'unghia del dito se ti si incolla il palato, ma questo imbarazzo è perché questa cosa qui è scandalosa. Scusate, io non sono un esperto buddista, so poco di cristianesimo, figuriamoci il buddismo, però prendete un bel buddista che dice, per contattare Dio cosa faccio? Gambe incrociate a fior di loto, om, controllo della respirazione, non vi sembra infinitamente più dignitoso che mettersi a mangiare in chiesa tra l'altro? E che noi scantoniamo perché per evitare lo scandalo facciamo quelle robe lì informi, amorfe, delle particole. Io ho provato qualche volta a piccoli gruppi, con i giovani, magari esperienze che avete provato anche voi, a provare con il vero pane, che è quello azimo, cioè senza lievito, che quindi scrocchia. Tu fai la comunione e senti crunch, 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 ma no, ma non c'è più di religione. È il comandamento di Gesù Cristo. Non mi tornano i conti. Non mi tornano i conti. Attenzione, una delle cose che io desidero comunicare, perché in realtà sempre, ma soprattutto questa sera, è che un ascolto, una lettura, una lezione fatta bene dovrebbe avere anche, non dico solo, ma anche il risultato che i conti con Gesù Cristo non ci tornano. Se uno si alza, dico questa sera, un po' così a effetto, ma ci intendiamo, dicendo, ah sì, ho capito bene, no, allora uno potrebbe dirmi, scusa Don Dario, io sono stato alle 6 stamattina, ho lavorato 9 ore al giorno, sono stanco morto, devo pure venire qua in chiesa ed entrare in un baule e uscire una valigia, io ne farei a meno. Io ne farei a meno, ma è il Vangelo che è così, dove Gesù continuamente con i vicini e con i lontani crea scandalo, che può essere anche lo scandalo a un certo punto, ripeto, di staccare il cervello, farsi una roffata e dire io non ce la faccio proprio, come fecero i tre al Getsemani, che non è che semplicemente avevano sonno, cioè uno dice ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? E faccio un'altra esemplificazione per cercare almeno di mostrare questa difficoltà, ma però che è della nostra fede, è di Gesù Cristo. Se voi uscite da questa lezione siete capaci di mostrarmi che sono io quello complicato e che il Vangelo è semplice, io vi bacio, perché avrei anche un gran desiderio di una cosa più semplice, di una cosa più riposante. Ma per quello che ho capito finora non è così. Facciamo un'altra esemplificazione. Da questo punto di vista il dialogo interreligioso è interessante perché ti aiuta a scoprire la tua identità. Io quel poco che ho capito del dialogo interreligioso, che a me piace un fracco, non perché impari qualcosa sul buddismo, sull'islam, ma perché mi aiuta a comprendere sul cristianesimo. Proviamo a dire un luogo comune che c'è in giro. Io in questo caso mi riferisco soprattutto al testimone diceva sono più bravi di noi, perché loro sono coerenti, insomma, sono musulmani, bisogna pregare 5 volte al giorno, tira fuori il tappetino in qualunque momento, ci si dirige verso la Mecca e non ci sono santi. Testimone diceva, non si fanno trasfusioni, niente, c'è un figlio che mi muore, non si fanno trasfusioni, punto, piuttosto muore, perché questa è, verrebbe a dire, questa è la legge. E la legge è una cosa chiara. E tra l'altro le leggi, quanto fanno respirare, perché quando uno ha una cosa chiara in testa è anche più tranquillo. Quel discorso finale di Gesù, quando si mette a dire che una delle cose per cui l'hanno ammazzato, e tra l'altro sta per arrivare il brano di Vangelo in cui, preparatevi, è tra due, in cui si dice questo lo facciamo fuori, sta per arrivare. Perché quando Gesù inizia a fare queste cose, a fare delle cose che non si possono fare di sabato, la gente protesta e lui si mette, inizia a dire guardate che non è che l'uomo è fatto per il sabato, ma il sabato per l'uomo, cioè allora non tiene più niente. Allora facciamo un'esemplificazione, prendiamo una cosa per noi molto importante, la messa della domenica. È domenica sera, vengono da me due persone e mi dicono, guardi Don Dario, stavo venendo a messa, scusate, l'esempio è un po' infantile, un po' scemotto, perdonatemi, ma sono cose così difficili che almeno sull'esempio mi permetto di andare così in modo un pochino più da asilo infantile. Per me, per voi lo rispetto, che sono io che sto facendo un esempio da asilo infantile. Allora, una persona mi dice, guardi Don Dario, io stavo venendo a messa, però sono passato per la strada, subito tra l'altro, okay, sentite la parabola che ci fa dietro, sono passato per la strada e c'era uno che stava morendo, però io so che la messa è una cosa importante, quindi l'ho lasciato morire e sono venuto a messa. Un altro mi dice, guardi Don Dario, io stavo venendo a messa, però ho trovato per la strada uno che stava morendo, allora ho preferito soccorso e non sono venuto a messa. Io chi è che devo dare ragione? Al primo o al secondo? Al secondo, perché sono un prete, un parroco sciagurato, sessantottino, anarchico, perché non c'è più, ma no, perché se fossi, scusate, chiedo perdono se per caso c'è qualcuno dell'Islam o dei testimoni di Geova in ascolto, penso di no onestamente, però, perché se io avessi una legge chiara, tipo si prega 5 volte al giorno, muoia anche tuo padre, tua madre, tuo figlio, fai quella roba lì, punto, non si fanno le trasfusioni, punto, e basta, non si discute, oh è chiaro. Il sabato, puoi anche crepare il sabato, lo mantieni, punto. E questo lo dico io che sono Gesù Cristo, si fa 1, 2, 3, punto. suo cuore il mistero della vita, si accorgerà che a volte, molte volte, il nostro cuore è un guazzabuglio improbabile e inesplicabile. Per cui proprio alla fine, quando ti viene voglia di dire: ragazzi, ma veramente Gesù, quando Gesù si volta durante il discorso in una casa dell'Eucaristia e dice: volete andarvene anche voi, perché la gente inizia ad andarsene, perché lo stanno seguendo tutti, ma continuando così non fa molto strada a Gesù, né a livello di marketing, né a livello di folle. Cioè è una, è due, è tre, alla gente inizia a dire: e via. Però, almeno questa è una cosa che io sento tanto, proprio nel momento di maggior difficoltà mi accorgo di una corrispondenza col mio cuore, che il mio cuore comunque è forse più simile a questo mistero di quanto io ipotizzassi. Questo è per me un punto di consolazione ed è un ringraziamento in questo Vangelo così difficile e in questo Signore che ci scandalizza non solamente 2000 anni fa, ma adesso ci scandalizza e mi scandalizza.